La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questo appunto era un estratto dalla colonna sonora, il titolo esatto è Incontro con Vanina, dalla colonna sonora appunto di questo film, colonna composta da Mario Nascimbene, e film appunto del quale ci parla come sempre il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Ben trovato, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, a te come sempre l'onore di citare e di menzionare il film di cui ci occupiamo oggi.
Parliamo della Prima notte di quiete di Valerio Giurlini, un film che a suo tempo fu, se vogliamo, molto sottovalutato, soprattutto dalla critica, ma rivalutato nel corso del tempo. Ebbe un grande successo di pubblico, ma uno scarso successo di critica, con tutto che Giurlini è uno degli autori più profondi, più intensi del cinema italiano di quegli anni, e non da allora, perché Giurlini nasce, diciamo, cinematograficamente dopo il neorealismo, e quindi negli anni 50 comincia a realizzare prima dei lungometraggi e poi dei film che ebbero tra l'altro una risonanza internazionale come Estate Violenta, un film bellissimo, forse la più grande interpretazione di Eleonora Rossi Drago considerata, in cui insomma si narrava una tragica vicenda a ridosso del 43, dell'estate del 43, della caduta del regime fascista. Ora Zurlini con La prima notte di quiete, che sotto certi profili è considerato quasi un remake dell'Estate Violenta, e ci narra sempre una storia che si svolge sulla costiera romagnola. Mentre il primo film si svolgeva a Riccione, questo si svolge in una Rimini desolata e invernale, quasi spettrale, nebbiosa, dove si immagina che un professore, tra l'altro interpretato magnificamente da Alain Delon, un professore, diciamo, se vogliamo, profondamente in crisi esistenziale, insomma, sempre caratterizzato da sofferenza interiore che non nasconde né ai suoi alunni né il suo disagio allo stesso preside che lo accoglie, un preside reazionario che chiarisce subito che non si parla di politica, che lui non ama Mao, quelli erano gli anni insomma della contestazione giovanile, quindi ovviamente Zurlini ci vuole in qualche modo così, forse anche in qualche modo rappresentare attraverso la figura di questo professore il suo scontento, il suo, diciamo, la sua rassegnazione nei confronti di quei movimenti in cui aveva creduto e che riteneva che fossero falliti. Perché dico questo? Perché Zurlini era stato, addirittura si era praticamente inserito in una lotta partigiana attraverso un corpo di liberazione militare, aveva quindi partecipato alla resistenza, e nel corso poi degli anni, anche per la sua esperienza sofferta di intellettuale e diciamo di scrittore, aveva mutuato una profonda sofferenza nei confronti dell'Italia del dopoguerra, una profonda delusione che riversa nei suoi film. Ed era tra l'altro un autore che era assolutamente anticonvenzionale, che parlava soprattutto di poesia, parlava soprattutto di introspezione, ed era adesso nel corso del tempo, per esempio nel 2000 è stato restaurato finalmente La prima notte di piede, ripreso in esame, è uno dei film più belli insomma che siano stati realizzati insomma in Italia in quel periodo.
Ricordiamo la pregevole opera, costante opera di restauro effettuata sì. dalla Cineteca di Bologna.
La Cineteca di Bologna, sì, sì, non a caso Zurlini poi tra l'altro era bolognese, insomma, quindi tra l'altro giocava in casa, insomma. In ogni caso, questo film è un film profondo e complesso che merita anche più di una lettura, insomma, un film che secondo me apparentemente può sembrare ostico, possono esserci degli aspetti anche forse troppo facili in certi momenti, ma che nel complesso ha una struttura narrativa coerente e praticamente profonda. Di che si parla? Si parla di questo professore così disincantato che va a fare una supplenza, diciamo, presso questa scuola. Non è assolutamente un professore repressivo, è un professore che dice ai propri alunni subito: vi do due temi, uno libero, scrivete della vostra vita, un altro invece gli dà un tema letterario, e nota con così quasi con una punta insomma di meraviglia che una ragazza che in qualche modo aveva così adocchiato, insomma una bella ragazza, Vanina Rosti, e aveva scelto, era l'unica che avesse scelto il tema letterario. Si avvicina incuriosito, dice: perché hai scelto il tema letterario? Lei risponde a monosillabi, comunque insomma di fatto lui ne rimane fortemente colpito. Una ragazza misteriosa, tra l'altro Vanina si chiama, e lui non a caso, diciamo, richiama la Vanina Vanini di Stendhal, gli regala poi successivamente questo libro e comincia a entrare, cerca di entrare nella sua vita. Nel frattempo ha una relazione con una compagna, diciamo, matura, tra l'altro interpretata magnificamente da Lea Mazzari, una grande attrice italiana molto sottovalutata.
Quasi dimenticata.
Quasi dimenticata, invece una grandissima attrice italiana, la quale con lui ha un rapporto logorato, un rapporto difficile, lo tradisce, si tradiscono vicendevolmente, però insomma lei comunque fa mostra di ritenere che ancora il rapporto debba andare avanti, debba esistere, insomma debba essere rivisto e rilanciato. Lui si lascia vivere, sostanzialmente si invaghisce di questa ragazza misteriosa, comincia a frequentarla, comincia a introdursi in un giro di amici assolutamente, insomma, che sembrano la cattiva copia involgarita dei vitelloni di Fellini di 15 anni prima, delle persone vuote, superficiali, che partecipano sempre a balletti più o meno, a spogliarelli, insomma, a spettacoli di quart'ordine, che si ricostruiscono addirittura in casa per festeggiare i compleanni.
I classici scavezzacollo proprio.
I classici scavezzacollo, di cui forse uno, che è un medico, interpretato tra l'altro molto bene da Giancarlo Giannini, sembra un po' diverso dagli altri, sembra un po' più attento anche alla sofferenza interiore di questo professore. Che
sembra più sensibile, in effetti, sì.
Sembra più sensibile, e questo professore, diciamo, in qualche modo li frequenta, soprattutto perché intende capire, comprendere da quale humus culturale provenga questa misteriosa ragazza, che nel frattempo riesce un pomeriggio a portare, appunto, a fare una gita a Monterchi, dove fa vedere appunto delle opere d'arte meravigliose della Francesca e di Piero della Francesca, che praticamente in quel momento si anima e sembra che questa ragazza effettivamente venga animata da queste riflessioni sull'arte che fa questo professore, che venga entusiasmata, e diciamo la serata finisce, si baciano appassionatamente, insomma, e poi chiaramente si salutano, che perché lei deve fuggire, perché vede la spider rossa del suo compagno, che tra l'altro è pochissimo di buono, insomma. Il professore, sempre più intenzionato ad approfondire il rapporto con questa sfuggente, diciamo misteriosa e malinconica ragazza, al punto che lui stesso dice: non sopporto questo dolore, questa malinconia che ti porti dentro. Quindi è quasi uno stimolo a cercare di capire perché e a superare il perché. Si addentra sempre di più, ovviamente comincia l'ostilità del fidanzato di questa, che ovviamente non gradisce questo interessamento, e soprattutto della madre, interpretata in una breve ma intensa interpretazione da Lida Valli, che lo diffida assolutamente dal frequentare questa ragazza, perché questa ragazza è promessa a questo signore, insomma, che tra l'altro un traffichino, diciamo, un poco di buono con questa spider rossa, e è, diciamo, in attesa di matrimonio con questo, cosa che invece lei nega nel modo più assoluto al professore, che intende sposarlo. Insomma, comunque questa madre arriva appunto a minacciarlo di violenza se continua a frequentarla. Cosa che puntualmente avviene, perché in una fuga, diciamo, romantica vicino al mare, in una casa, diciamo, abbandonata, dove i due finalmente riescono ad avere intimità, un rapporto intenso per una notte, l'indomani mattina arriva il gruppo degli amici, quasi a riprendere una forma, come dire, di possesso di una cosa che gli era stata tolta, e finisce.
Come fa il branco dei lupi.
Il branco, sì, appunto. E finisce in rissa tra lui, chiaramente, e il suo antagonista, il quale per vendetta gli dice che la ragazza a cui lui si interessa è una poco di buono, c'ha un passato di prostituzione, di protezione da parte della madre, e che praticamente ha avuto relazioni con tutto il branco, sia uomini che donne, diciamo. E dice: quindi puoi immaginarti che tipo di persona è questa a cui tu ti interessi. Nonostante questo, il professore Dominici, si chiamava questo, Daniele Dominici, ripeto, un'interpretazione di Delon che poi nel corso della sua carriera lui rivaluterà molto, perché inizialmente ebbe molta attenzione con Valerio Zurlini, addirittura si parlavano tramite l'aiuto regista, quindi ci fu tensione proprio su molte scene. E insomma, diciamo che lei, nonostante tutto, lui comunque intende fuggire con questa ragazza, nonostante le rivelazioni che viene fatto da questo suo fidanzato. E in questo, a questo momento, diciamo, in questo momento il destino tragico che il film fin dall'inizio si porta dietro, cioè perché è un film che effettivamente così manifesta decadenza, manifesta anche nelle immagini, insomma, tra l'altro fotografia stupenda di Dario Di Palma, questa Rimini notturna, questa Rimini invernale, desertica, il lungomare praticamente ventoso dove lui, dove il professore spesso col suo cappotto di cammello, che diventerà tra l'altro un'icona e che tra l'altro lo stesso Zurlini utilizzò in vari convegni che fece successivamente, anche nel 77 dopo il deserto dei Tartari, apparve proprio con una giacca di cammello e tutti gli studenti cinefili che lo accolsero disse: dopo questo si ispira la prima notte di piede al suo film.
Tra l'altro questo particolare indumento mi fa anticipare una cosa di cui avrei parlato dopo, oddio, che la cosa particolare è che abbiamo parlato per due lunedì di seguito di film italiani del 72, entrambi,
sì, cioè, tango, certamente,
entrambi caratterizzati anche da questo particolare, cioè il protagonista, sì, è un attore non italiano che indossa,
esatto,
il cappotto di cammello.
Esatto, ma è una costante di questo periodo cinematografico italiano, questi personaggi decadenti, e c'è un terzo addirittura personaggio, che è il personaggio del film di Bellocchio che venne pochi anni dopo, Gli occhi, la bocca, stesso cappotto di cammello, stessa inquietudine esistenziale, in un film diverso, ma è comunque nella scia di questi film di cui abbiamo parlato.
Conoscendo, per quel poco che conosco Bellocchio, mi sento di dire che sia una citazione ricercata.
Sì, sì.
Per infatti, quello che lo riguarda, insomma.
Sicuramente sì, che Bellocchio, non dimentichiamo, forse il più grande regista vivente italiano, ma che già in quegli anni era attivo, e fino agli anni 60, insomma, Bellocchio fa delle opere pregevoli, a volte meno, a volte più, ma comunque fa parte della storia del cinema italiano. Ora, l'esito è tragico. Perché è tragico? Perché lui deciso, appunto, comunque sia, a andare a vivere con questa ragazza, la manda presso la sorella in Toscana, e dice che lo raggiungerà in treno, cioè che la raggiungerà in macchina. Prima va a chiarire con la propria amante, questa signora, insomma, attempata, più grande, sui 40, quindi più o meno della sua età, insomma, forse qualche anno in più, che difende il rapporto e dice comunque che se lui se ne va, lei porrà fine alla sua vita. Pur sconvolto, il professor Dominici parte. E si reca praticamente con la macchina, insomma, comincia a viaggiare. A un certo punto si ferma presso un bar, diciamo, e viene comunque, evidentemente era stato seguito, viene aggredito dal padre, diciamo, del fidanzato della ragazza. Viene aggredito, viene ferito e viene, diciamo, soccorso comunque dagli amici che pure evidentemente erano corsi dietro e l'avevano seguito anche loro, insomma, soprattutto da questo medico che si chiama Spider, interpretato da un ottimo Giannini, molto misurato. Giannini, diciamo, era un attore che proprio allora cominciava con i film della Vernuller ad essere conosciuto, insomma, e comunque in questo film dà una prova veramente di misura straordinaria di questo, appunto, questo medico, insomma, un po' più profondo, che comunque capisce la valenza, la sofferenza di questo professor Dominici. Ora il destino vuole che lui comunque decide di riprendere il viaggio, fin quando non si riferma ancora e prova a telefonare alla moglie. Siccome non risponde, questa compagna, la moglie, insomma, il film non chiarisce, parla di moglie.
Comunque Lea Massari, tanto vero.
Comunque Lea Massari, questa non risponde. In una inquadratura si vede questa donna seduta, diciamo così, con lo sguardo perso nel vuoto. Lui incarica gli amici di fare vari tentativi, gli amici riferiscono che nessun tentativo era andato a buon fine, quindi a un certo punto decide di ritornare indietro e di andare a verificare se questa donna si è tolta o meno la vita, insomma, che cosa sia successo. E il destino lo aspetta, un camion praticamente, anche perché lui guida in maniera forsennata, un camion inverte la macchina va a fuoco e finisce.
Anche a causa della nebbia che insomma
anche
avvolge
a causa
la
della
strada.
Nebbia, insomma, chiaramente. L'ultima immagine del film pure non è priva di suggestione, perché appunto si vede una chiesa dove viene appunto effettuato il funerale di questo professore, e l'unica persona che si avvicina è, diciamo così, del gruppo delle persone che lui conosceva a Rimini, è appunto questo Spider che partecipa a questa, diciamo, funzione, non senza aver scoperto che lui era pure uno scrittore che aveva scritto praticamente anche delle poesie in memoria di una ragazza che nel passato si era suicidata, in un amore quindi finito male. Lui aveva scritto una poesia, questo professore, e che era il figlio niente di meno che un eroe, un generale che El Alamein aveva perso la vita. Il film si
tra l'altro la raccolta di poesie ritrovata da Spider porta il titolo che poi è il titolo del film, La prima notte di quiete.
La prima notte di quiete, che poi in una battuta, La prima notte di quiete, che fu una frase che pronunciò Goethe, è La prima notte senza sogni, la morte.
Sì.
La prima notte serena.
E quindi già il titolo del film lascia presagire sì. Che il finale
ecco,
non può che essere
un putiferio. Io ricordo io stesso d'avere, perché a me il film piacque. Non lo nascondo. Ricordo di avere discusso con un amico, insomma, in maniera molto vivace, che questo era un cattolico di sinistra, dicendo: ah, ti piacciono i film decadenti? No, sì, è un film decadente. È chiaro che dentro questo film c'è Antonioni, che appunto Zurlini ammirava enormemente. C'è il grande romanzo popolare italiano, ci sono tantissime cose, no? C'è sicuramente. C'è in buona parte anche proprio la sofferenza di Zurlini. Zurlini si identifica molto in questo professore deluso, no? Questo professore che comunque è al di là di tutto, perché gli studenti appena si insedia dice: sentite, io non voglio sentire, cioè, non mi interessa che idee avete, e per me rossi e neri sono tutti uguali, i neri sono un po' più stupidi, dice quello. Quindi dice: non voglio sentire parlare di politica, comunque insomma fate quello che ritenete, non do nessuna restrizione, ma non voglio politica. Quindi ovviamente è una delusione, insomma, che Zurlini aveva sicuramente maturato e che comunque non gli impedì di fare dei film, uno addirittura cristologico, seduto alla sua destra, che attraverso il martirio di Patrice Lumumba, no, il leader congolese che fu assassinato negli anni 60, se appunto se ricordiamo, lui vede, insomma, viene assimilato al martirio di Cristo. Quindi era un cristianesimo, se vogliamo, questo di Zurlini, totalmente laico, totalmente antistituzionale, no? E comunque un senso.
Ma forse
del
il tuo
dramma della tragicità del destino. In certo senso, quello che Zurlini ci vuole rappresentare è il destino e la finitezza della vita, no? La finitezza dell'esperienza della vita.
Non chiaramente non conosco il tuo amico, diciamo, con il quale sì, diciamo avevi avuto a che ridire del film, però probabilmente quelli erano anni in cui se la gioventù, tra virgolette, non veniva in qualche maniera ritratta come attiva, socialmente, sì, certo. Socialmente sì. Coinvolta, eccetera, eccetera, come invece purtroppo questo film fa vedere, esiste tutta una provincia soprattutto che di quello che succedeva nelle fabbriche, nelle grandi città, e tutto il movimento sia studentesco che operaio che in quegli anni aveva.
Comunque si batteva, esisteva, insomma.
Praticamente chiunque osasse mettere in mostra, diciamo, mettere in scena
l'altra faccia della società
era tacciato di qualunquismo, di, sì, diciamo, sì, di appiattimento a destra, sì, eccetera, eccetera.
Esatto, esatto. Sì, lui non ne fece una critica politica, però nella sostanza appunto gli dava fastidio questo atteggiamento di melodrammatico, se vogliamo, ma dette fastidio a molti, cioè la maggior parte dei critici rivalutarono il film dopo 20 anni, cioè è un film che è molto moderno, se vogliamo, insomma tuttora non perde, se vogliamo, se anche è calato negli anni 70 in quella realtà, non perde il suo fascino, no? Cioè è un film che può essere di ogni tempo, perché questo tipo di atteggiamento, se anche era proprio, se anche questo vitellonismo, insomma, che già Fellini, ma era molto più benevola, ci aveva rappresentato, no?
Sì, perché lui si riconosceva molto in quell'ambiente.
Sì, sì, come lo stesso Zurlini, comunque non è per niente autoindulgente. Lui che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che il professore è esattamente uno di quelli, non è migliore, cioè apparentemente è migliore, più colto, più sensibile, però lui fa parte di questa generazione sbandata, esistenzialmente senza capo né cola, insomma, e trova appunto, non trova di meglio che andasse a sfracellare con la macchina. Praticamente il film, mentre lui corre, fa vedere benissimo che non rispetta il rosso, non è, cioè praticamente è un incosciente, quindi in certo senso forse vuole morire.
Forse c'è un istinto suicida che lo guida.
Un istinto suicida, quindi un istinto suicidario, sicuramente. Quindi ovviamente Zurlini, che si identifica molto in questa crisi del professore, ma non è che dice è migliore degli altri. Cioè lui dice è un'altra faccia, più colta, più intellettuale, della decadenza borghese di una città di provincia come Rimini.
Con il cliché del classico uomo che vuole stare con i piedi in due scarpe, per cui c'ha la, esatto, c'ha la donna e poi vuole l'avventura, esatto. non risolve mai i suoi conflitti.
Non risolve niente, c'è una frase che è rivelatoria, perché lui dice, vabbè, ma dice la sua Lea Massani, ma noi in fondo che non ci abbiamo più niente da dirci, ci unisce solo la disperazione. E Lea Massari risponde, ti sembra poco?
Sì, perché le donne poi hanno anche, come dire, una sensibilità ed uno sguardo che va molto al di là di quello che è il problema contingente.
Esatto, esatto, esatto. Infatti Lea Massari con pochi tratti crea un ritratto intenso di questa donna sofferente, che pure, ripeto, lo tradisce, gli confessa che l'ha addirittura tradito quando lui era in casa, in un'altra camera. Cioè, quindi gli getta avanti anche il suo disprezzo, no? In certi momenti, e lui dimostra solamente indifferenza, solamente come se ormai tutto fosse stato detto, tutto fosse stato fatto, non credo più a nulla, per cui sono pronto all'esperienza estrema, cioè cercare un rapporto con una ragazza misteriosa, che poi non è più misteriosa alla fine, perché diciamo in qualche modo il suo passato viene svelato. Chissà, il film non ci dice se è una relazione che poteva realmente
anche riscattarlo, no?
Sì, riscattarlo o no, non si sa. Certamente nella sua intenzione recondita c'era, però è uno che cerca la morte, cerca la fine, la finitezza, diciamo, è un personaggio, insomma. Però ripeto, il film è melodrammatico, se anche non ha una cifra stilistica perfettamente omogenea. Comunque è un film di grande valore artistico.
E tra l'altro, per ribadire il valore di cui stai parlando, ricordiamo che oltre ai già citati Alain Delon, Giancarlo Giannini, Lea Massari, abbiamo degli attori con la A maiuscola come Salvo Randone, che interpreta il preside, l'ha già citata Lida Valli, Renato Salvatori, Adalberto Maria Merli che fa il fidanzato.
Il cosiddetto cattivo, il fidanzato, insomma, trafficchino.
Tanto per rimanere sempre nel nostro solito tormentone, che è quello che lì, all'epoca il film più fesso comunque aveva un cast di tutto rispetto.
Era stimato anche perché, ripeto, con Estate Violenta ebbe un grande successo anche internazionale, e solo che anche lui vedeva nella fine del fascismo, insomma, anche lì una relazione che non si compiva, perché è appunto una relazione che nasceva da sempre a Riccione in questo caso. Praticamente tra una matura, diciamo, vedova e un ventenne che tra l'altro era interpretato da Trintignant, perché Trintignant ha lavorato tantissimo con il cinema italiano, non ce lo dimentichiamo proprio, perché insomma è stato sempre uno degli interpreti più attenti e più vicini a noi, alle nostre passioni, ai nostri...
Un italiano d'adozione, se vogliamo.
Un italiano d'adozione, insomma, tra l'altro ha fatto dei ritratti molto intensi, e che insomma in questo film pur vedendo, cioè in fondo, ecco, la caduta del fascismo, che era chiaramente per Zurlini importante e fondamentale, ce la descrive comunque come il caos più totale. Cioè il film finisce, le bombe che cadono vicino al treno, dove i due sono costretti a separarsi perché non si vedranno più, perché lui dovrà tornare comunque, diciamo, insomma, gli gli viene intimato di tornare al reparto dell'esercito
di appartenenza.
Di appartenenza.
Tra l'altro, forse presagendo, quasi giustificando una specie di preveggenza per l'appunto di quello che poi sarebbe stata l'occasione mancata dalla storia, cioè dalla società italiana, che non seppe cogliere l'opportunità che la fine del fascismo
per rinascere come
andrebbe, diciamo, come andava
come
fatto.
Come tutti avrebbero sperato, insomma, soprattutto quelli che avevano partecipato alla resistenza, insomma. E quindi questo film, che ripeto, un grande successo, però creò problemi a Zurlini perché molti autori, insomma, del neorealismo, De Sica e molti altri, che tra l'altro gli soffiarono dei film, perché per esempio Il giardino dei finzi continui lo doveva praticamente realizzare Zurlini, e De Sica gli soffiò il progetto, addirittura non accreditandolo come sceneggiatore, perché lui invece scrisse buona parte della sceneggiatura, neanche lo accreditò. Quindi diciamo che Zurlini era un personaggio marginale, era un personaggio che aveva sempre avuto, anche perché era un carattere molto altero, molto particolare, litigava coi produttori, insomma un personaggio, insomma, effettivamente solitario e abbastanza poco accondiscendente, no, delle regole del mercato. Era uno che voleva un film, lo voleva realizzare come diceva lui, quindi non sempre trovava i finanziamenti adeguati e dovette rinunciare a più di un progetto, no?
A proposito diciamo del cast, ti pregherei, se possibile, di soffermarti brevemente sull'unico nome non particolarmente noto ai più, che è quello della protagonista femminile, interpretato da Sonia Petrovna.
Sì, Sonia Petrovna era, diciamo, tra l'altro è stata portata da Giannini, la scoperta Giannini, era ballerina, diciamo, all'Opera di Londra, ed era in realtà una di origine russa, nata a Parigi, che poi ha avuto anche una sua carriera cinematografica, non di primo piano, però l'ha voluta Visconti in Ludwig.
Certo, l'anno dopo avrebbe fatto Ludwig.
Era un'attrice che aveva una capacità, forse con questo volto misterioso, che anche vediamo nella prima notte di quiete, comunque ha fatto parecchi film, molti film poi sono andati a finire in cose dozzinali, tipo per esempio La casa del sortilegio negli anni Ottanta, insomma non è che sono stati sempre film di alto livello, però ha avuto una lunga carriera anche televisiva, insomma, quindi che in realtà è Sonia Petrovna, si chiamerebbe,
sì.
Per semplificare Petrova è stata chiamata,
certo,
comunque
certo.
È un'attrice sicuramente, comunque, che ha avuto un percorso a suo modo, ripeto, forse il momento più importante è stato questo dal 72 al 73, in cui appunto ha lavorato con Zurlini e con lo stesso Visconti, ecco. Quindi, per carità, tanto di cappello, insomma.
Certo. No, però è particolare il fatto che mentre il resto del cast diciamo ha dei nomi molto altisonanti, per questa parte, che tra l'altro è centrale, viene scelto un volto nuovo, praticamente.
E viene scelto un volto nuovo, anche perché era diciamo comunque un'attrice poco conosciuta, però aveva innanzitutto una bellissima ragazza.
Sì, poi c'aveva il portamento volto classico di chi fa danza classica, no?
Esatto, ed era questo volto soprattutto misterioso che affascinò Zurlini, perché
certo.
In effetti rimane enigmatica quasi fino alla fine.
Certo, e anche le sue ambiguità fino all'ultimo non vengono rivelate.
Vengono rivelate dal gruppo, diciamo così, di amici, da questo fidanzato che dimostra un disprezzo veramente pauroso, insomma, no, proprio. Però nonostante questo, il professore Dominici decide comunque di partire con lei. Beh, certo, forse se cerca la morte non è così convinto, insomma, no, perché è autodistruttivo questo viaggio che fa questo professore, insomma, e quindi sicuramente c'è qualcosa di incompiuto, di assolutamente di tragico, un senso del tragico, un film che ha, ecco, semmai quello che fu criticato, quello forse qualche ragione ne vedo, l'uso di troppe trombe da parte della, non so se tu condividi, della musica di Nasci in Bene, troppo altisonante, sarebbe stato meglio un tono un pochino più soffuso.
Infatti, non a caso io poi ho scelto di utilizzare il tema del film, però diciamo non preso dalla colonna sonora originale, ma da un'altra orchestra, perché sì, cercavo proprio di evitare questo strombazzamento un po'.
Questo è stato un po' appesantiva il film, diciamo, mentre invece il film c'ha una, sia pure insomma in alcune incongruenze stilistiche, però c'ha un suo, una sua unicità, una sua, anche se vogliamo, un filo diciamo diretto che comunque regge molto bene, e ripeto, regge molto bene al passare del tempo.
E che insomma non ci capita tutte le volte, va detto, insomma, abbiamo avuto delle, dei riscontri anche un po', come dire, deludenti nell'andare a riscoprire o a ritirare fuori dei film che magari all'epoca,
di 50 anni fa,
che all'epoca certo, magari ci avevano molto più colpito, insomma.
Certo.
Allora, caro Marcello, 14.39, mi corre sempre l'obbligo di chiudere il discorso ricordando che la nostra rubrica che si occupa del cinema di 50 anni fa porta un titolo che sembra quasi una contraddizione in termini, perché appunto si chiama Visti in prima visione, ma proprio per sottolineare la caratteristica che contraddistingue il nostro esperto di cinema, Marcello Gerardi, che appunto ebbe l'opportunità di vedere questi film di cui parliamo alle ore 14 di ogni lunedì nelle sale cinematografiche di prima visione dove veniva proiettato all'epoca dell'uscita, e quindi noi amiamo che lui ci ricordi questo film in particolare, in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere.
Questo fu visto all'Augustus.
L'Augustus, già celebrato in altre, circostanze.
Assolutamente.
E l'altra, diciamo, operazione che facciamo in chiusura del nostro appuntamento con il cinema del 72 è un giudizio in stellette tra 0 e 5 che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui Marcello è uno storico collaboratore. Quindi che voto diamo a questo film?
4 stelle.
Ah, io ero più per un 3,5, però in effetti ci sta tutto.
Ah, sì, per sì, me ci stanno 4 stelle.
Sì, 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 va sottolineato anche come poi è riuscito anche ad adattare una, sì, come dire, una realtà che forse era molto particolare per l'Italia alla recitazione di, anzi, come è riuscito ad adattare la recitazione di Alain Delon ad un, sì, film che diciamo poteva risultare un po' avulso dalla sua.
Tra l'altro Delon fece un errore di cui si pentì tantissimo, tagliò il film di quasi mezz'ora, 27 minuti, lo rimontò, stavo quasi per dispetto proprio perché avevo avuto questo rapporto
conflittuale
con Zurlini. Nel 2000 ci ripensò e disse: ma sono stato un cretino, ha restaurato il film, lo ha riportato nella sua dimensione diciamo originale, dicendo: quella è una delle interpretazioni più intense della mia carriera.
Purtroppo troppo tardi per farlo, per riconoscerlo di fronte al regista,
sì,
che nel frattempo
regista,
era morto,
sì, perché era morto.
Quest'anno cadono i 40 anni dalla sua scomparsa e chissà, sì, se saremo per l'ennesima volta così miopi da dimenticarci di questa ricorrenza che cade in ottobre.
Ma lui si prestò addirittura a Zurlini, era comunque, al di là del suo carattere ostico, difficile, era una persona che profondamente diciamo amava la vita e amava i rapporti umani. Quando morì drammaticamente Antonio Pietrangeli, un altro dei grandi registi sottovalutati italiani, no? Che aveva poi una sensibilità enorme per le figure femminili e per la loro psicologia, e come quando, perché, cioè addirittura cadde praticamente nel mare di Gaeta e morì durante le riprese del film Pietrangeli, Zurlini si offrì subito di finire il film. E il film, come, quando, perché, uscì finito da Zurlini, che comunque con Antonio Pietrangeli come regista.
Un po' come quello che accadde qualche anno dopo questa epoca di cui parliamo, quando alla morte di Germi subentrò Monicelli per Amici Miei.
Esattamente, esattamente.
Bene, caro Marcello, 14.42, arriviamo, sì, veramente in chiusura. Il film ha delle ambientazioni in cui spesso questi vitelloni si soffermano in locali notturni, quindi ci sono anche dei, sì, pezzi di musica cosiddetta leggera che farciscono, sì, la colonna sonora della pellicola. Tra le più importanti, se non la più importante in assoluto, che spesso viene proprio associata, sì, a questo film, c'è una canzone una delle più famose tra quelle interpretate da Ornella Vanoni, che è Domani è un altro giorno, che è appunto il brano con cui ci congediamo da Marcello Gerardi alle 14.43 e sì. Diamo appuntamento alla prossima occasione per parlare di un film del 72 raccontato dal nostro esperto Marcello, che salutiamo e ringraziamo.
E grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
Ecco qui, eh.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste, che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa dare, non ho salvato niente, neanche te.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.